Le motivazioni sono umanamente comprensibili e nel fondo anche giustificabili, ma doveva essere fatto prima. La tappa è stata presentata quasi un anno fa e sono mesi che ormai si sapeva si sarebbe corso a ottobre. Le logistiche finali erano da definire, ma era chiaro che oggi si sarebbe corso dopo 600 km e 15.000 metri di dislivello in tre tappe, al termine di un inedito giro autunnale che inevitabilmente avrebbe visto il gruppo correre sotto un freddo inconsueto. Se si voleva ragionare ad un taglio della tappa, si poteva fare con largo anticipo, non stamattina, ma neanche ieri sera. Alla fine non è stata neanche una tappa particolarmente fredda né piovosa, e tutti noi ricordiamo giornate ben più dure in cui si è corso, senza che nessuno dicesse niente. Il gruppo si è fatto sentire, e questo è un bene, ma è stato il giorno, il momento e il modo sbagliato. Purtroppo è anche vero che questo è quello che succede quando per troppo tempo non si viene ascoltati. Ma il Giro d'Italia e i suoi appassionati, in particolare tutti gli abitanti da Morbegno ad Abbiategrasso, non c'entrano niente e non se lo meritavano di certo. Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana analizziamo le notizie e tutto ciò che riguarda il mondo del ciclismo. Questa settimana, in apertura, abbiamo voluto immediatamente leggere ciò che la nostra redazione, la redazione di Spazio Ciclismo, pensa di quanto è avvenuto oggi con una protesta storica che ha del clamoroso sicuramente e ha già fatto scatenare diverse polemiche dei corridori del Giro d'Italia che hanno deciso di fatto di obbligare l'organizzazione della corsa a non far disputare i primi 100 km della tappa da Morbegno ad Assi, 258 km, la 19ª di questa edizione della Corsa Rosa, e di fatto percorrendo i primi 100 km, anzi più di 100 km in pullman per arrivare poi ad Abbiategrasso e da lì percorrere gli ultimi 124 km della corsa, della tappa in programma. Una decisione all'ultimo momento di cui l'organizzazione praticamente è stata informata soltanto questa mattina, eppure il percorso, che pure ha dovuto subire delle variazioni in questo Giro d'Italia, il percorso di questa tappa e il suo posizionamento il giorno dopo lo Stelvio, il giorno dopo tappe durissime di montagna e un chilometraggio così lungo, si conoscevano già da molto tempo, ma questo, insomma, non ha evitato un finale che sicuramente fa male a tutto il movimento ciclistico, al di là di quelle che sono le motivazioni, insomma, che possono essere anche comprensibili da parte dei corridori, ma come concordiamo, insomma, in redazione, non era il modo e il momento per portarle all'attenzione della corsa e dell'organizzazione. Saluto il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino, al quale ovviamente chiedo un commento. Questa giornata storica per il mondo di ciclismo, forse non come avremmo sperato di vedere, insomma, questo 23 ottobre 2020 passare nella storia del Giro d'Italia.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. No, oggi non ci aspettavamo di certo di assistere, anzi di non assistere a una tappa, perché sostanzialmente adesso con tutto il rispetto per come è andata, per tutto il rispetto con Cerni che si era ampiamente meritata, è evidente che insomma non è stata una vera e propria tappa. E per quanto riguarda la dinamica esatta, insomma hai letto il nostro pezzo, hai letto insomma quello che sarà poi il nostro flop di giornata, quello che è il nostro flop di giornata. È inevitabile restare con l'amaro in bocca, restare con l'amaro in bocca prima di tutto come appassionati, perché alla fine, insomma, siamo tutti, la maggior parte di noi che lavoriamo in questo settore, insomma, siamo anche un po' degli appassionati di ciclismo, si suppone. Quindi, insomma, abbiamo visto questo non visto, abbiamo visto soprattutto delle scene non proprio ideali, insomma, a livello mondiale non è stata una bella figura. E questo è un peccato, perché poi questo prescinde anche dalle motivazioni, che appunto, come abbiamo detto, le motivazioni di per sé potevano anche essere sensate, però si rimane veramente con l'amaro in bocca, perché doveva essere fatto in un altro modo, in un altro momento, non era questa la corsa, non era, forse non era neanche questa la corsa, proprio perché insomma il Giro d'Italia sta soffrendo tanto e ha sofferto tanto per riuscire a svolgersi, per riuscire a svolgersi pienamente, quindi trovarsi di fronte a una decisione di questo tipo, una modalità di questo tipo, sorprende perché forse insomma ci serviva, diciamo così, anche una parte dei corridori, un sacrificio in più. Oggi alla fine abbiamo visto una tappa, sì, sicuramente faceva freddo, 11 gradi non è la condizione ideale per andare in bicicletta, però insomma molti di noi hanno visto di peggio, alcuni di noi l'hanno fatto perché hanno pedalato in condizioni peggiori, molto probabilmente insomma si poteva fare qualcosa di diverso oggi.
Sì, e dispiace sicuramente anche per l'organizzazione della corsa perché davvero ha dovuto rispondere a tantissime difficoltà nel corso di questo Giro d'Italia, a cominciare dai diversi casi di positività, ai tamponi del coronavirus che sono stati effettuati lungo praticamente tutta la corsa rosa. E bisogna dirlo che mentre il Tour de France sostanzialmente testava i corridori più o meno prima della gara e in corrispondenza delle 2 giornate di riposo, praticamente il Giro d'Italia ha fatto tamponi quasi ogni 3 giorni sostanzialmente a buona parte dei corridori della carovana e del gruppo e sono state allontanate anche delle squadre, o meglio la Mitchelton Scott ha deciso di andarsene dopo diversi casi di positività, lo ha fatto anche la Jumbo Visma, forse andando contro anche al desiderio dell'organizzazione della Corsa Rosa che ha fatto i salti mortali per riuscire a garantire la corsa in un momento del calendario che sicuramente non era quello che avrebbero voluto, perché era chiaro a tutti che fare il Giro d'Italia a ottobre avrebbe comportato dei grossi problemi, insomma, a livello organizzativo e anche a livello meteorologico, tutto questo, insomma, non meritava come finale la giornata di oggi, sicuramente. Ma una cosa che mi ha colpito, Leonardo, è che non ho ancora visto quasi nessuno, insomma, dire sì, la nostra squadra ha votato a favore oppure ero consapevole e ho votato a favore di questo. C'è stato un post di Adam Hansen sui suoi profili social in cui insomma si riassumeva un po' la situazione, le motivazioni che sono quelle che sono state riportate, insomma la paura di avere il fisico già debilitato, già in difficoltà nel resistere ai virus e quindi correre troppo tempo sotto la pioggia oggi sarebbe stato un ulteriore problema in questo senso. Però tutti i corridori e i direttori sportivi intervistati praticamente hanno detto: noi abbiamo saputo all'ultimo momento, non sapevamo niente e la decisione era già stata presa. Ma quindi l'hanno presa 4 corridori e gli altri sono stati informati dopo? Oppure c'è sempre quella tendenza a scaricare un po' il barile e hanno tutti accettato, insomma, consapevolmente quello che stava succedendo?
Allora, il barile sicuramente è stato scaricato da parecchi, quello non ci sono dubbi. A sentire Salvato ieri sera nella famosa chat di Telegram, in cui evidentemente non ci sono tutti, credo che ci siano solo i delegati, non esattamente tutti i corridori, ma questa è una mia impressione anche da come è andata oggi. Sì, Salvato dice che hanno votato a favore della cancellazione o dell'accorciamento di questa tappa, hanno votato 16 delegati su 18. E che comunque non dico che non è una unanimità, ce la posso fare, ma è comunque insomma decisamente una percentuale bulgara, vogliamo chiamarla così. Quindi diciamo che se così fosse, evidentemente c'è stato qualcosa. L'impressione è che questa chat di Telegram però non fosse stata veramente vista come qualcosa di ufficiale. Io sentendo anche quello che ha detto Vincenzo Nibali, che ha detto che Bernard, il suo compagno di squadra, gli ha detto che se n'era parlato in chat. La mia impressione, sinceramente, è che sia stato detto praticamente: ragazzi, che volete fare domani? Io direi di non correre. Voi che ne pensate? Cioè, sapete, sai, una di quelle cose, insomma, un po' in prospettiva, ma non propriamente una decisione. Invece, poi si è tramutato in una decisione. Però questa è la mia impressione. Non è che è possibile sapere esattamente, concretamente la cosa. Però io, sinceramente, ho avuto questa impressione perché non è possibile che veramente non si sapesse, cioè se si dice che la chat di Telegram, piano piano i corridori comunque emerge che in qualche modo più o meno lo sapicchiavano, vuol dire che effettivamente questa chat di Telegram se ne è parlato. La questione, come ha detto anche Vincenzo Liberi, che forse non è una chat di Telegram che deve portare a una decisione, perché insomma parliamo di una chat di Telegram, cioè parliamo appunto di un luogo dove non c'è possibilità di avere un reale confronto per poter giungere a una decisione, ma parliamo di un luogo in cui insomma si scambiano consigli. È un primo punto, sicuramente è un valido strumento per partire, per iniziare una discussione, ma non è lì che la discussione si deve concretizzare ed arrivare concretamente ad una decisione.
Senza dubbio, non può essere presa una decisione del genere su Telegram, però ecco, il fatto che Nibali e Berrettini sono arrivati alla partenza praticamente non sapevo nulla, insomma, del fatto che si era già arrivati a questo punto. Martinelli, direttore sportivo della Stana, ha detto sostanzialmente la stessa cosa. Credo che abbiate sentito tutti comunque le parole di Reverberi alla Rai. Sicuramente, insomma, non era esattamente un fautore di questo tipo di protesta, la sto prendendo molto alla larga. Però alla fine la protesta è andata in porto, quindi insomma c'è qualcosa che non funziona sicuramente nella comunicazione tra i corridori, la dirigenza, la direzione delle diverse squadre e anche l'associazione dei corridori, perché ovviamente quello che è venuto fuori è un pasticcio gigantesco di cui nessuno alla fine si sta prendendo la vera e reale responsabilità o comunque riconosce di esserne stata una parte importante, tranne appunto forse solo Adam Hansen, che però insomma anche in questo caso è sembrato quasi più l'ambasciatore, insomma, no? Che non proprio il vero fautore.
Sì, l'impressione è quella, sia per quanto riguarda Hansen, ma anche quanto riguarda poi Salvato e Bugno, perché poi Salvato e Bugno credo siano trovati in una situazione un po' scomoda, in una situazione in cui dal loro punto di vista non andava fatto, personalmente almeno, ma dal punto di vista di chi deve comunque sostenere, di chi è un sindacato, di chi è il sindacato dei corridori, deve sostenere la posizione presa. Entrambi sostanzialmente, cioè Bugno non ho ben capito esattamente quanto lo sapeva e a che punto l'ha saputo. Salvato invece, che era in prima linea, era lì a discuterne sin dalla partenza, Salvato sostanzialmente ha fatto capire che io ho consigliato di non farlo. Però al momento in cui la decisione era di farlo, io ho sorretto e ho sostanzialmente, insomma, aiutato nel far arrivare le richieste RCS. Questa è stata l'impressione che ho avuto. Poi è ovvio che anche qui bisogna sempre riuscire a trovare tra le varie dichiarazioni quella decisiva, diciamo così, quella che realmente è un intrano, cioè, diciamo così, facciamo un insieme di dichiarazioni che dicono un po' tutto e il contrario di tutto e riusciamo a scovare nel mezzo qual è la verità. Ed è un'operazione sempre piuttosto difficile.
Sì, sicuramente. Chiudiamo, diciamo, il discorso con una battuta. Insomma, non avrei certo voluto essere nei panni di Gianni Bugno oggi a dover andare a commentare comunque in diretta Rai la tappa di oggi, sapendo insomma del ruolo che ricopre con i corridori e che non a tutti gli spettatori sarebbe andata bene, insomma, la decisione. Ma questo Giro d'Italia sta ormai giungendo alla fine. E Leonardo, io in questo caso ti confesso che sto andando a memoria, però penso di non essere lontanissimo dalla realtà. Non so, credo non si fosse mai visto un Giro d'Italia che si presenta all'ultima tappa in linea con tre corridori racchiusi nell'arco di 15 secondi. Può veramente succedere di tutto. Penso la tappa di domani, purtroppo, mi viene da dire da appassionato, ma non c'erano in questo caso le condizioni proprio politiche, diciamo, di mantenere la tappa originale. È stata decisamente cambiata, non si faranno Agnello e Suar, ma si farà la tripla scalata al Sestriere, che è una salita sì abbastanza impegnativa, ma di certo non paragonabile a quelle che sarebbero state fatte con il disegno originale. Appunto, tre corridori in 15 secondi, poi ci sarà la cronometra a Milano, che Kelderman ha 12 secondi di vantaggio su Hindley e 15 su Geoghegan Hart. È sembrato, direi, il meno forte o comunque il meno in forma in questo momento in salita, ma sulla carta è il più forte a cronometro. Ci sono due compagni di squadra nelle prime due posizioni. Che cosa può succedere davvero in questi 2 giorni? Mi aspetto ovviamente che Geoghegan Hart provi a prendere la maglia domani.
Beh, è chiaro che Geoghegan Hart deve assolutamente attaccare, non ha grandi alternative, voglio dire, si trova comunque dietro due compagni di squadra, dovrà per forza attaccare. Io non so quanto Kelderman sia attaccabile domani, su salite comunque decisamente più pedalabili di quella in cui si è staccato, era ieri, sì, era ieri, in cui si è staccato ieri, perché comunque è chiaro che insomma, il Sestriere non è lo Stelvio, è evidente, non ha la stessa altura, non ha le stesse pendenze, non ha la stessa lunghezza. Quindi non sarà così semplice staccarlo. È chiaro che se domani Kelderman rimane in maglia rosa, ci rimane anche domenica perché è effettivamente il miglior scalatore. Più incerta la situazione tra gli altri due, perché insomma è evidente che in salita per adesso si sono abbastanza corrisposti, non si è vista una grande differenza fra loro. A cronometro non credo, poi insomma non si hanno grandissimi riferimenti per entrambi, nel senso che comunque nessuno dei due è uno specialista, nessuno dei due se la cava malissimissimissimissimo. Però non lo possiamo neanche sapere perfettamente su come potranno reagire in una situazione di questo tipo, a livello mentale, prima di tutto, ma comunque anche a livello di quando mai hanno fatto una cronometro a tutta per giocarsi una classifica ad alto livello. Non è mai successo, sinceramente, forse Kellerman si poteva aspettare che giocasse per il podio, visto che attualmente insomma, gioca per il podio. Ma gli altri due veramente nessuno se li aspettava così in alto. Forse un buon piazzamento per Geoghegan Hart, però Hindley forse al massimo si poteva pensare a una top 20 per essere generosi, diciamo così. Quindi lui, credo a questo punto, lui sia la grandissima sorpresa, perché fino adesso si parlava di Almeida come grande sorpresa. Almeida alla fine sta reggendo nelle aspettative di quello che poteva essere, ha fatto sicuramente molto di più, ma più per dinamiche di corsa, forse, che per reale differenza di qua, a qual, del livello a quale ce lo si poteva aspettare. Però Hindley a questo livello io non me l'aspettavo proprio.
No, credo che sarebbe stato molto difficile da pronosticare, insomma, in piena lotta per la maglia rosa quando ormai mancano soltanto due tappe, di cui una sola in linea. Giusto per avere un piccolo riferimento a livello di tempi, insomma, nelle cronometro, nella prova individuale con arrivo a Valdobbiadene, che forse è l'unica prova realmente da prendere in considerazione, perché nella prima è possibile, se non probabile, che Geoghegan Hart e Hindley magari non siano andati proprio a tutta, 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 visto che erano entrambi, insomma, in quel momento solo ed esclusivamente gregari per i loro capitani, mentre già dalla 14ª tappa si stava già abbozzando una situazione di classifica diversa per entrambi. Geoghegan Hart, in quel caso, ha guadagnato 1 minuto e 15 sui 34 km, la cronometro di finale sarà di 15 nei confronti di Hindley, ma era arrivato dietro di 30 secondi sostanzialmente. 37 per la precisione da Kelderman, quindi insomma le gerarchie sono un po' queste: Kelderman, poi Geoghegan Hart e poi Hindley. A livello di cronometro bisognerà vedere anche con che distacchi arriveranno. Io sono molto curioso di sapere la tua opinione invece sulla tappa di ieri a livello proprio tattico, perché secondo me è stata una corsa in modo molto particolare sia dalla Sunweb sia da Geoghegan Hart, perché la Sunweb ha preso una decisione secondo me molto azzardata, che per il momento sta pagando, ma vedremo a fine giro, cioè quella di non fermare Hindley una volta scollinati sullo Stelvio, perché a quel punto, a mio avviso, con Hindley di fianco, Kelderman avrebbe perso forse anche 1 minuto in meno rispetto a quanto ha perso effettivamente su Geoghegan Hart, sto ovviamente ipotizzando, e a quel punto con diciamo anche 50 secondi, 1 minuto di vantaggio, solo la tappa di domani in linea, il vantaggio del cronometro, la maglia rosa sarebbe stata, credo, nettamente in cassaforte a Kelderman. La Sunweb sì, non avrebbe potuto sognare la doppietta, però insomma, maglia rosa in cassaforte. Geoghegan Hart invece mi sembra, ma non so se hai avuto anche tu la stessa impressione, che sulla salita finale non sia proprio andata tutta per tutto il tempo, ma abbia perso un po' troppo tempo a cercare di non saltare per aria, insomma, cioè di fare un passo regolare all'inizio per non rischiare di farsi staccare da Hindley, quando in realtà, secondo me, avrebbe potuto cercare di capitalizzare la situazione. Magari sì, puoi perdere 10-15 secondi su Hindley, ma insomma, intanto essere molto più vicino alla maglia rosa e soprattutto superare Kelderman. Entrambe tattiche sbagliate o hai letto in maniera diversa, insomma, sbagliate fino a un certo punto, chiaro, o hai letto in maniera diversa la tappa di ieri?
Guarda, io credo che a un certo punto fossero un po' tutti a tutta. Kelderman, secondo me, ha rischiato comunque anche di saltare a un certo punto, sia mentalmente che fisicamente. Credo che questo sia il motivo per cui in realtà poi Hindley non si è fermato, perché il fatto di vedere che comunque nella discesa non recuperava, che poi nel tratto in mezzo comunque uno come Dennis era abbastanza difficile riuscire a fare meglio di lui. Io credo che lì sia stato quando si è visto che Kelderman comunque non riusciva a, neanche a tenere, non solo a stare vicino, ma perdeva terreno. Secondo me lì è stata la decisione giusta di tenere Hindley davanti. Per quanto riguarda Geoghegan Hart, secondo me non è che ne aveva molte di più. Ha avuto un po' paura di Hindley, e lì forse effettivamente può aver sbagliato un pochino, però alla fine secondo me sono andati un po' tutti a tutto, hanno cercato di fare quello che si vuole. Alla fine è chiaro, noi stiamo insomma sul divano, alla scrivania, o dove siamo in quel momento, in piedi nel gabbiotto stampa o in sala stampa, però è evidente che insomma trovarsi a pedalare lassù, a giocarsi tutto lassù, una tappa comunque dura. Credo che erano veramente a tutta, l'hanno dimostrato comunque distacchi importanti, perché in definitiva i distacchi sono stati molto importanti alla fine ieri, non tanto fra i primi tre, quanto piuttosto con quelli dietro, però se quelli dietro, gente soprattutto come Nibali, arriva con distacchi così importanti, nei primi 10 hanno accusato comunque ritardi grandi, credo che sia comunque un sintomo evidente che sono andati veramente a tutta tutti.
Sì, sicuramente è stata anche una bellissima tappa da questo punto di vista, perché non si è risparmiato nessuno sullo Stelvio, insomma, anche in poi. Grande prestazione di Rohan Dennis, mentre tanti altri protagonisti attesi di questo Giro d'Italia forse hanno un po' deluso. Si è riscattata la grande Peyo Bilbao, che era andato in calando nella seconda settimana, invece è stato brillante proprio nel tappone, che ha chiuso poi alla fine in terza posizione, salendo in quarta nella classifica generale. Si è in parte riscattato Fuchs Lang, quinto di tappa e sesto nella generale, direi che non possiamo essere soddisfatti noi italiani di come è andata per Vincenzo Nibali e anche per Domenico Pozzovivo, che aveva fatto vedere una gran gamba nella prima settimana, poi probabilmente ha accusato le fatiche del Tour de France, una preparazione che non è stata facile e che ha dovuto insomma convivere con la brutta caduta al Tour, ha tante scusanti, però insomma tanti dei protagonisti attesi, Nibali, Pozzovivo, Maika, ma anche Fuglsang forse, non hanno reso come ci si aspettava e la tappa di ieri credo che cioè, non abbia diritto di replica, era questione di quello più in forma, quello con più gamba. E lì sono venuti fuori corridori che appunto non ci aspettavamo. È un segnale di qualcosa che, cioè di una generazione insomma che ormai rischia di cedere il passo a queste nuove leve o è una stagione talmente particolare che dobbiamo aspettare il 2021 per capire realmente questo?
Allora, sicuramente per come la vedo io, è chiaro che un ricambio generazionale sta arrivando, era iniziato l'anno scorso e inevitabilmente quest'anno si sta riflettendo ancora di più. È chiaro, probabilmente i fisici giovani hanno reagito meglio a questa stagione così complicata, lo ha dimostrato, in realtà lo sta dimostrando un po' tutti questi 3 mesi di corsa, perché quasi in tutti gli eventi sono veramente i giovani. Sarebbe curioso a fine stagione provare a vedere la media, se si è abbassata la media di età di vittoria nelle grandi corse. Sarebbe molto interessante perché potrebbe dare uno spunto in questo senso. Quello che purtroppo è da notare, insomma, è che Nibali non è mai riuscito a trovare, rispetto agli altri anni, in cui comunque sì, è vero, magari soffriva in alcuni appuntamenti ormai, però nei grandi appuntamenti c'era. Quest'anno invece non c'è stato praticamente mai nei grandi appuntamenti in cui lo si chiedeva. È arrivato vicino qualche volta, però qui al Giro ha dimostrato di non avere il fondo che solitamente riesce ad avere, che poi è proprio lì dove faceva la differenza. Quindi questo. Per quanto riguarda Fuglsang, io credo che domani saranno lui e Bilbao forse le chiavi per provare a scardinare la corsa, nel senso che sono gli unici due che hanno dimostrato di essere in crescendo in qualche modo e che hanno forse la possibilità di, da un lato, non avere niente da perdere, da un lato, avere la possibilità comunque di giocarsi qualcosa. Soprattutto Bilbao può giocarsi in realtà qualcosa di molto importante, ha un distacco piuttosto basso e se gli altri si marcano, lui potrebbe veramente sorprendere.
Sì, sono d'accordo, anche se credo che per un corridore come Bilbao, alla fine il quarto posto al Giro d'Italia è un gran risultato. Non so se lo metterà completamente a rischio per provare a salire su un podio, che comunque non sarebbe facile per lui, perché un conto, a mio avviso, sarebbe provare ad attaccare, per esempio, Nibali, che a livello di squadra non è stato fortunatissimo quest'anno. I suoi due principali scudieri, insomma, in salita sarebbero stati Ciccone e Brambilla ed entrambi si sono dovuti ritirare e quindi sicuramente è più attaccabile. La Sunweb e la Ineos hanno dimostrato invece di essere molto forti in salita, quindi scoprirsi troppo presto rischia semplicemente non di far muovere i capitani, ma di far lavorare un po' di più le altre squadre, tutto qua. Per questo, insomma, non sarà facile per Bilbao e Fuglsang, che però sì, sono sicuramente i due corridori che hanno più possibilità di animare ulteriormente la corsa, oltre ovviamente ai primi tre della classifica generale. Spostiamoci adesso in Spagna, perché in contemporanea al Giro d'Italia si sta svolgendo la Vuelta a Spagna, che oggi ha terminato la quarta tappa con una frazione adatta ai velocisti. Ha vinto Sam Bennett davanti a Jasper Philipsen, ottimo terzo posto per Jakub Marečko, ma la Vuelta, come già fa da anni sostanzialmente, ha scelto nelle prime tre tappe di mettere molte montagne, molti arrivi in salita adatti agli uomini di classifica. E abbiamo già quindi insomma delle gerarchie. Roglic è subito in maglia rossa e un po' ce l'aspettavamo. Però a me personalmente fa molto piacere vedere Daniel Martin che ha vinto una tappa ed è secondo a soli 5 secondi in classifica generale. Bene, Carapaz terzo, Erik Mas quarta a 32 secondi. Questi quattro sembrano i più in forma in questo momento. Ha perso un po' di smalto Chaves nella tappa di ieri. Era stato molto brillante nelle prime due, però insomma, che cosa ci possiamo aspettare, Leonardo, da una Vuelta che comunque ha già dato verdetti importanti, come per esempio che Froome non sarà protagonista, almeno per la classifica, che Dumoulin non sarà protagonista e che corsa che ha già salutato altri possibili uomini attesi come Thibaut Pinot e magari Daniel Martinez.
Cosa aspettarci? Allora, io innanzitutto me lo auguro per lui, spero che Roglic abbia imparato la lezione dal Tour, ovvero, perché adesso insomma, già sembra lui il più forte, però in fondo ha solo 5 secondi in più, ed è un po' lo stesso trend che ha avuto al Tour, sembra sempre più forte, guadagno poco, ma guadagno sempre, e poi alla fine crolla. Io spero per lui che vedremo qualcosa di diverso in questa Vuelta, che riuscirà a staccare. Ma ci riuscirà anche perché ci proverà concretamente, cosa che invece al tour non ha mai voluto fare, si è sempre un po' accontentato della sua superiorità, sua e della squadra. L'altra cosa che mi preme dire è Fricus, cioè abbiamo avuto il Freelanda per anni, io voglio il Fricus adesso, perché è impressionante quello che sta facendo questo statunitense che fino all'anno scorso era una promessa, ma non si poteva pensare fosse una promessa a così alto livello, e invece quest'anno non dico che sembra lo scalatore più forte in circolazione, ma ci manca veramente poco. E per adesso, insomma, è ancora lì. Io credo che questa volta sarà lui ovviamente l'ultimo uomo, perché Dumoulin ha dimostrato di non farcela. Bennett non è neanche lui, insomma, a livello degli altri, invece Kuss è quello che veramente fa la differenza ad altissimi livelli. Nel concetto, uscendo dalla Jumbo Visma, perché insomma entrambi gli uomini sono della Jumbo Visma, sono d'accordo con te, Daniel Martin, sono felice di rivederlo a questi alti livelli. Non credo che potrà essere l'uomo che può veramente impensierire Roglic, lo sono invece sicuramente Carapaz e Mass. Anche Carti, secondo me, sta andando benissimo, non è ancora a quel livello. Potrà chiudere nei 10 molto bene, però non penso che potrà giocarsi il podio o la vittoria, a meno che gli altri cedano qualcosa. Carapaz invece si mostra molto, molto aggressivo, si sta già mostrando, insomma, di essere ampiamente lui il capitano della Ineos, di meritare questo ruolo. Credo che, insomma, se la giocherà fino alla fine. Non sarà semplice per lui, perché anche lui, insomma, ha corso un tour molto dispendioso, anche se diverso dagli altri. Però d'altro canto i nomi che stiamo facendo, più o meno entrambi, cioè ovvero dei tre più interessanti, sono tutti usciti dal tour, quindi a questo punto forse non è una variabile così restrittiva rispetto, insomma, alle ambizioni alla Vuelta.
Senza dubbio, io vorrei spendere qualche parola in questo caso su Andrea Bagioli, perché ha già fatto un'ottima stagione e non era affatto scontato, ovviamente, data soprattutto la giovane età, lui che è classe 99, ricordiamo. Però sinceramente vederlo arrivare due volte, insomma, o in top 10 o a ridosso della top 10, su arrivi del genere, contro comunque quasi tutto il meglio mondiale in salita, mi ha onestamente sorpreso, perché finora aveva dato il meglio di sé, soprattutto su percorsi magari mossi, sì, con qualche strappo, ma non proprio veri e propri arrivi in salita da scalatori. E invece anche su arrivi del genere si è messo dietro gente che magari non è al 100% della condizione, però comunque in salita ha sempre dimostrato di andare forte. Per dirne una, sull'arrivo di Arrate, prima tappa della Vuelta, decimo Bagioli, undicesimo Valverde. A me fa un certo effetto, non so tu.
No, assolutamente, Bagioli merita sicuramente i complimenti. Adesso sarà difficile e impossibile capire, insomma, fino a che punto può arrivare in questa Vuelta. Sicuramente, insomma, ha iniziato benissimo, ha iniziato in maniera molto promettente. Io faccio fatica, io in realtà lo vedevo un po' come te, insomma, per me anche lui, anche per me è un corridore forse non da grandissimi giri, ma più che altro non da grandissime salite. Invece, insomma, per adesso ha tenuto bene su salite impegnative. Ne sono molto felice, obiettivamente ne sono molto felice. Spero anche di sbagliarmi e che possa riuscire, insomma, a darci forse quel corridore che ci manca in questo momento come speranza, diciamo così. Visto che, insomma, si parla di poco fa abbiamo parlato di Nibali, che, insomma, inevitabilmente nell'arco di un anno o due chiuderà il suo bellissimo ciclo. Si cercano novità. Bagioli potrebbe veramente esserne una molto importante se conferma questo livello. Non gli mettiamo pressioni, è comunque un classe 99, però in un'annata in cui stiamo sempre a parlare di giovanissimi, lui fa parte di quei giovanissimi molto promettenti.
Sicuramente sì. E allora, in chiusura di puntata, come sempre, visto che per la Vuelta sostanzialmente non l'abbiamo fatto moltissimo, insomma, o comunque ti chiedo il solito gioco, dopo le prime quattro tappe, un nome che ti aspetti di vedere al top, insomma, in questa settimana, e una sorpresa che può essere un vincitore di tappo, qualcuno che magari, scalerà posizioni in classifica generale. Questo proiettato nella prossima settimana, poi ne parleremo ancora, insomma, per la classifica generale.
Guarda, io mi auguro di vedere, cioè è difficile pensare, insomma, a un favorito o qualcosa di simile in questo momento, però insomma io spero di vedere Bagioli confermare, visto che ne abbiamo parlato, io spero veramente di vedere Bagioli confermare quello che ha fatto in queste prime tre tappe. E visto, insomma, che la Vuelta è una corsa che poi gli si addice anche molto, perché appunto è una corsa in cui ci sono strappi, ci sono tappe impegnative, eccetera, spero veramente di vedergli riuscire a fare ancora meglio di quello che ha già fatto, che comunque è un buon risultato. Non so se considerarla una sorpresa o meno da questo punto di vista, ormai, però sicuramente mi aspetto qualcosa. E spero qualcosa, no, aspettarsi, non me lo aspetto perché non merita la pressione, però ci spero e mi auguro che, insomma, lui possa riuscirci. Invece, parlando veramente di favoriti, credo che, insomma, Carapaz riuscirà a fare qualcosa in questa, anche solo nelle prossime tappe, riuscirà, insomma, a tirar fuori qualcosa.
Io invece tra i favoriti ho visto molto brillante e molto deciso soprattutto Enric Mas, che si sta proprio comportando da capitano, quindi mi aspetto che possa fare molto bene. Il favorito della corsa chiaramente rimane per ora Roglic, però insomma Mas può essere fastidioso da questo punto di vista, corridore molto solido. Tra le sorprese mi piacerebbe vedere in gran crescita Wout Poels, che è un po' scomparso insomma quest'anno, ma dopo i grandi problemi che ha avuto al Tour de France, secondo me sta venendo fuori bene e potrebbe anche recuperare terreno in classifica generale. Non so se considerarla una piena e totale sorpresa, però ora lo vediamo 17esimo in classifica generale, un po' indietro. Mi aspetto di vederlo in top 10 la prossima volta in cui, alla prossima puntata del podcast, ecco, mettiamola così. Uno che in salita può farsi vedere sicuramente davanti e magari poi lottare per posizioni anche interessanti in classifica generale. È tutto per questa puntata di Spazio Talk. Un ringraziamento da Davide Terrani e ai nostri amici radioascoltatori. Ovviamente vi ricordiamo che potete sempre seguirci sulla nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione, che per quest'anno è a prezzo di lancio 99 centesimi. Applicazione nella quale trovate sempre dirette tutti i giorni, in questo caso di Giro e Vuelta anche contemporaneamente. Trovate tutte le notizie, il fantaciclismo, le altimetrie delle varie tappe con le percentuali medie e massime di tutte le salite, insomma, tutte le informazioni che vi possono servire per seguire al meglio il ciclismo. E ringrazio ovviamente il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.